time.
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
Alle 10.34 il buongiorno da Antonella Palermo in diretta sulla Radio Vaticana. Parleremo anche della televisione questa mattina, ma non tanto da dedicare alla TV l'intera trasmissione, come di solito facciamo il giovedì a quest'ora. Infatti oggi vogliamo ricordare Paolo Murialdi, morto a 86 anni, giornalista e storico della carta stampata. È stato presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana nel 74, poi rieletto nel 76, ha pubblicato moltissimi saggi e articoli soprattutto sulla storia del giornalismo e su come fare giornalismo. In più è entrato al quotidiano Il Secolo XIX nel 39, aveva partecipato come giovane partigiano non comunista alla resistenza nelle file di una brigata Garibaldi che operava nell'Oltrepò pavese, e poi fu redattore al Corriere della Sera dal 1950 al 1956, e nel 1976 per Il Mulino fondava la più autorevole rivista che riguardava i problemi dell'informazione. Infatti porta tuttora questo titolo, Problemi dell'informazione, una rivista che si diffonde anche e soprattutto nelle università. Noi abbiamo in linea colui che ha ereditato la guida di questa rivista. Do il benvenuto ad Angelo Agostini. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, cosa ha imparato da Paolo Murialdi, lei che ci ha vissuto accanto per molti anni?
Che cosa ha imparato? È sicuramente troppo difficile riuscire a raccontarlo in pochi minuti di trasmissione. Io ho lavorato con Paolo prima come caporedattore a Problemi dell'informazione, e poi nel 99 ha voluto lui che gli succedessi alla direzione. Sostanzialmente a me sembra che il segno del suo lavoro con la rivista, con i libri, con la sua attività di presidente della Federazione della Stampa sia stato quello di portare nel giornalismo italiano quei semi, quei germi di riflessione, di analisi critica, di passione e di stacco assieme che bene le professioni abbiano quando hanno a che fare con la vita dei cittadini.
Secondo Murialdi, di cosa soffriva il giornalismo italiano?
Ovviamente anche Paolo Murialdi, come tutti noi, ha cambiato prospettive nel corso degli anni.
Certo.
Quando lui ha fondato Problemi dell'informazione era il 1976, c'erano soltanto due reti televisive di monopolio pubblico, i giornali erano quelli che Giampaolo Panza chiamava comprati e venduti, cioè i giornali fatti dagli industriali per avere scambi tra il mondo della politica e il mondo dell'informazione. In 30 anni il mondo è completamente cambiato. Allora Murialdi vedeva soprattutto negli assetti dell'editoria italiana il problema principale. Oggi, sebbene negli ultimissimi anni fosse un pochino più distaccato ovviamente da queste cose, oggi oltre che negli assetti industriali, editoriali e giuridici dei media italiani, vedeva il problema anche nella qualità professionale del giornalismo italiano.
Murialdi è stato anche consigliere della RAI. Secondo lei oggi il giornalismo di carta stampata quanto è aggredito dalla televisione e quanto dall'informazione sul web?
La mia opinione personale è che non sia per nulla aggredito, che gli spazi siano oggi ben netti e distinti e che il giornalismo su carta si rivolga a un pubblico che ha un bisogno di informazione nettamente differente da quello del pubblico della televisione e sicuramente diverso anche da quello del pubblico del web. Ovviamente non sono pubblici che si distinguano tra loro, spesso si intersecano e bisogni differenti convivono, come dire, nelle stesse persone, ma sicuramente l'evoluzione del mondo dell'informazione italiana oggi ha portato i diversi mezzi a soddisfare dei bisogni di informazione differenziati.
Viene oggi sulle pagine dei quotidiani ricordato un testo, forse l'unico testo autobiografico di Murialdi, La Traversata. Lei come ricorda questo testo? Oggi anche Riotta scrive su questo libro, anche riprendendone un frammento, ricorda un po' gli alpini e un po' i campi da sci, giacca a vento lunga e gialla, fuori ordinanza, calzoni grigio-verdi da ufficiale.
Guardi, per me questa è stata veramente una sorpresa. Io ho conosciuto Murialdi, che ero ancora ragazzo, perché lui lavorava con mio padre alla Federazione della Stampa, quindi è una conoscenza molto antica, 25 anni. Per me è stata una sorpresa, nel senso che Murialdi, a differenza di molti altri ex partigiani, non ha mai fatto, come dire, pubblico vanto, non ha mai parlato molto di questa cosa fino a quando ha deciso, e me l'aveva raccontato, fino a quando ha deciso di raccontare la sua guerra partigiana, perché credo volesse farci sostanzialmente i conti. Bene, la mia impressione è stata quella di una compostezza, di una serenità, di una moderazione assoluta. Per lui la guerra partigiana è stata un'esperienza civile.
Oggi Bernardo Valli scrive, infatti, la sua cifra era la discrezione e se n'è andato come ha vissuto, con grande eleganza.
Paolo Murialdi è stato discreto ed elegante, tanto nel suo lavoro quanto soprattutto nei rapporti di amicizia, nei rapporti umani che ha coltivato a lungo. Io ancora recentemente mi sono trovato a scoprire delle cose che non avevo mai saputo da lui, come certe sue frequentazioni milanesi negli anni 60, frequentazioni decisamente qualificate che lui non ha mai ostentato in alcun modo. Elegante e discreto, è vero.
Cosa troveremo sul prossimo numero di Problemi dell'informazione?
Sul prossimo numero di Problemi dell'informazione, lo confesso sinceramente, la notizia l'ho avuta ieri pomeriggio, non ho ancora fatto tempo a pensarci.
Certo.
E voglio con la redazione pensarci con calma e a lungo, esattamente per cercare di mantenere quella cifra di discrezione che ha contraddistinto Paolo.
La ringrazio molto, Angelo Agostini, direttore della rivista pubblicata dal Mulino, Problemi dell'informazione. Una buona giornata e buon lavoro. Grazie di questo ricordo. E noi abbiamo in linea Alberto Papuzzi, giornalista della Stampa, nonché autore di molti testi che riguardano il giornalismo. Ne cito uno, Edizioni Donzelli, Manuale del giornalista, tecniche e regole di un mestiere. Oggi proprio sul quotidiano La Stampa compare un ricordo di Papuzzi su Paolo Murialdi. Ben trovato Papuzzi, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Ricordo anche da parte sua di Paolo Murialdi, morto a 86 anni, uno dei grandi professionisti della stampa italiana, cronista, sindacalista, studioso dell'informazione.
Io avevo conosciuto Paolo Murialdi negli anni 70, perché l'avevo intervistato sulla guerra partigiana, e lui mi aveva anticipato alcune delle cose che poi scrisse nel libro di memoria La Traversata, naturalmente. E poi siamo stati colleghi, diciamo così, qui all'Università di Torino nei corsi di laurea in giornalismo. Io penso che sia importante ricordare il lavoro che Paolo Murialdi fece quando accettò di diventare presidente del sindacato dei giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, nel 74 fino all'inizio degli anni 80. Perché quella è una fase in cui il giornalismo viene messo in discussione dopo, diciamo, gli anni del centrismo, e il entra nel sindacato, come dire, una proiezione di un grande fenomeno di cambiamento che era stata la costituzione del movimento dei giornalisti democratici all'inizio degli anni 70. E diciamo è una fase di forte tensione all'interno del mondo giornalistico, in cui si contrappongono due modi diversi di concepire il giornalismo e di concepire soprattutto i rapporti con il potere, i rapporti fra i giornalisti e il potere. E diciamo è proprio la figura di Paolo Murialdi diventa una specie di garanzia di serietà, di impegno che permette a ciò che c'era di positivo nel movimento dei giornalisti democratici di rinnovare anche la concezione del giornalismo e naturalmente il sindacalismo giornalistico.
Ma che opinione?
Perché Murialdi non era un dirigente sindacale, era un professionista militante che godeva di un enorme rispetto, di una grande prestigio.
Ma quale opinione ci resta di Paolo Murialdi sul giornalismo italiano? Se si riesce a fare una sintesi, ovviamente.
Sì, naturalmente, come diceva prima Agostini, lui aveva nei suoi libri svolto una critica molto precisa all'eccesso di gruppi editoriali, alla mancanza di, come si diceva, editori puri, cioè editori il cui interesse fosse esclusivamente la produzione di giornali, no? E penso che abbia anche contribuito a come dire, restituire un senso all'autonomia del giornalista. Insomma, con la discrezione di cui parlavate prima, ma Murialdi perseguì questo obiettivo, che i giornalisti non fossero condizionati da interessi di parte, ma potessero svolgere la professione con un'autonomia che in qualche modo desse un senso al principio costituzionale della libertà di stampa e alla funzione che i giornali hanno ovviamente in una società democratica. Questo era il nodo, insomma. Murialdi, io ricordo anche le sue lezioni qui a Scienza e Comunicazione all'Università di Torino, voleva collegare la funzione del giornalista con il ruolo che l'informazione ha dentro una democrazia.
Agostini ha detto che la carta stampata non è aggredita dalla televisione e dall'informazione che si trova su internet, ma che i giornali siano in crisi è abbastanza un dato di fatto e da lungo tempo. Lei cosa ne pensa?
Ma no, sono d'accordo con Agostini che c'è uno spazio per il giornalismo dei quotidiani. Mi sembrano più in crisi in questo momento, tra l'altro, i settimanali come formula. Il punto riguarda la dislocazione di risorse, cioè oggi come oggi noi sappiamo che la fonte principale di sostentamento della stampa è la pubblicità. D'altra parte, grazie anche ad alcune leggi del governo Berlusconi, sulla pubblicità mette le mani appunto la televisione. Quindi il problema è una dislocazione di risorse. C'è un cumulo di risorse eccessivo per la televisione, per cui le risorse destinate alla stampa quotidiana sono limitate. E dopodiché mi sembra che ci sia forse perfino una correzione nei quotidiani rispetto a una situazione di una decina d'anni fa. Cioè, una decina d'anni fa il quotidiano seguiva il modello televisivo, mm-hmm. nel senso che era spaventato dalla potenza della televisione, diciamo così, per cui dedicava gran parte dell'informazione alla televisione, ma soprattutto organizzava la propria informazione sulla base del modello televisivo. No? Adesso mi sembra che ci sia non tanta, ma un po' più di autonomia, no? La stampa quotidiana dovrebbe ovviamente spingere, secondo me, su questo, cioè, i grandi giornali del mondo, il New York Times o Le Monde o il Guardian, sono alternative alla televisione, no? Offrono a un pubblico evidentemente non di massa ormai, ma se vogliamo fatto di diverse nicchie, un tipo di informazione sia nei modelli, sia nelle formule e sia nei contenuti alternativo alla spettacolarizzazione che è tipica della televisione. Ecco, bisognerebbe che i quotidiani avessero il coraggio di insistere su questa strada.
Di perseguire questa strada. È pur vero che per agganciare sempre più pubblico devono ricorrere sempre di più a, come dire, formati commerciali che uniscono il libro o gadget di vario tipo, perché probabilmente altrimenti non sopravvivono. O è una visione troppo pessimista questa?
No, non è una visione realistica la sua. Io però aggiungerei questo: non è detto che il giornale quotidiano dovrebbe trovare un equilibrio fra i costi, le risorse pubblicitarie e la tiratura. Non è detto che si debba far valere per la stampa quotidiana il criterio del massimo di tiratura, del mm-hmm. massimo di lettori, cioè, perché è chiaro che la televisione, un telegiornale può arrivare anche a 7-8 milioni di telespettatori, e porta a porta, per dire, questo tipo di talk show può arrivare appunto alle stesse cifre, però, e mentre un quotidiano a questo punto è uno strumento di nicchia. Però l'importante è che il quotidiano trovi un suo equilibrio e riesca ad essere, certo, un prodotto commerciale, perché è un prodotto che si vende, e con i gadget, eccetera, ma non rinunci alla propria funzione di strumento democratico. Allora, può avere anche soltanto 500.000, può vendere soltanto 500.000 copie, può vendere soltanto 400.000. Non è detto che si debba avere come obiettivo il massimo possibile di tirature di vendita, perché la funzione poi che svolge il quotidiano è più in profondità anche nella formazione della pubblica opinione, nella concorrenza fra le pubbliche opinioni.
È d'accordo sulla critica che spesso, almeno fino a qualche tempo fa, giungeva dalla stampa internazionale nei confronti di un giornalismo di carta stampata italiano forse un po' troppo ripiegato sui fatti di casa nostra e con poco respiro internazionale?
Sì, sono d'accordo, anche se con una interpretazione specifica, cioè non dobbiamo dimenticare che la differenza fra la stampa straniera, soprattutto anglosassone ma anche tedesca, e quella italiana, è dovuto soprattutto al fatto che in quei paesi abbiamo due livelli nettamente distinti di giornali, cioè abbiamo il giornale serio che di informazione indipendente, appunto il Guardian, il Times, il New York Times, il Los Angeles Times, questi grandi giornali, testate di prestigio, no? Lei sa bene, sotto la testata del New York Times c'è scritto tutto quello che si deve sapere, tutte le notizie che si devono pubblicare. E poi c'è però un livello di giornali che vengono chiamati, no, i rubbish, la spazzatura, e che sono i giornali che la Bild in Germania, il Daily Mirror in Inghilterra, giornali che vendono 4 milioni di copie, no? E che sono fatti di scandalismo, di spettacolarizzazione, che sono il cosiddetto, sono la formula tabloid nella sua tradizione anglosassone.
In Italia, ecco, si cerca di compattare un po'.
Certo. In Italia non c'è questa differenza. Certo. In Italia il giornale c'è un modello unico, no? C'è un giornale che deve tenere insieme, per usare un'espressione di Paolo Mieli, l'alto e il basso.
Papuzzi, per chiudere, l'insegnamento di Paolo Murialdi, che abbiamo ricordato questa mattina, per i giovani giornalisti, sono tanti dati, quantomeno gli iscritti ai corsi in scienze della comunicazione, insomma, qual è l'insegnamento che può derivare da Murialdi per quanti si accostano a questo mestiere?
Beh, lei sa che nel 75, quando aveva già lasciato il posto di caporedattore centrale del Giorno ed era già diventato presidente della FNSI,
Murialdi è stato tra i padri fondatori del Giorno.
Sì, esatto. Murialdi scrisse nel 75 un manualetto che ebbe un grande successo, Come si legge un giornale.
Sì.
Il primo, diciamo, dei libri, e forse ancora il più bello, che hanno cercato di capire dal di dentro il linguaggio giornalistico. Ecco, e come si vede, ed era dedicato ai giovani, lui lo scrisse per i giovani, per le scuole, per le università, e il senso di quel libro, come secondo me di tutto l'insegnamento di Murialdi, era appunto che il giornalista non dimentichi che è anche, oltre a dover fare un prodotto, oltre a dover contribuire a una merce, perché il giornale è anche questo, però il giornalista ha anche una funzione, un compito di natura democratica, che sono il senso della libertà di stampa. La libertà di stampa è garantita perché il giornalista possa appunto svolgere in piena autonomia e con un senso di dignità la propria professione.
La ringrazio molto, Alberto Papuzzi, giornalista della Stampa, per aver ricordato insieme Paolo Murialdi, che è scomparso ad 86 anni, uno dei grandi professionisti della stampa italiana. La ringrazio ancora e buon lavoro, buona giornata.
Grazie altrettanto.
Ringrazio Ringo Micocci, la console, Eva Orman, Elena Colson in regia, il nostro sito internet dove, se vorrete, a partire da questo pomeriggio ritroverete tutto il meglio in onda su questo canale 105live.radiovaticana.org. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è per lunedì mattina, parleremo di web. A presto, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta.